Questa mattina è una mattina speciale, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi per questa lezione introduttiva il consigliere Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, che per lungo tempo è stato a fianco dell'ambasciatore Cangelosi nella rappresentanza italiana presso l'Unione Europea, attualmente membro dell'ufficio affari diplomatici del Presidente della Repubblica. Il Presidente ci ha fatto l'onore di dare l'alto patronato a questa iniziativa, riconoscendone il valore, quindi le chiedo insomma, di portare il nostro messaggio di ringraziamento, di affetto e di stima. Quindi per noi è stato un onore avere questo alto patronato, perché testimonianza insomma, di quanto in Italia ci sia voglia, desiderio comunque di fare l'Europa. Io darei subito la parola al consigliere Giuseppe Maria Buccino Grimaldi per la sua lezione introduttiva di questa mattina e poi ci daremo appuntamento nel pomeriggio, sapete, con l'evento finale di premiazione. Prego.
Devo accenderlo da qualche parte.
Dovrebbe essere già acceso.
La ringrazio molto, buongiorno a tutti. E per me un grandissimo piacere essere qui, innanzitutto nel ricordo del vicepresidente Renzo Imbeni. Io ero a Bruxelles quando Imbeni era vicepresidente del Parlamento europeo e sono stato testimone della stima e della simpatia professionale e umana che il vicepresidente riusciva a raccogliere in tutti gli ambienti del Parlamento europeo e in tutti gli ambienti istituzionali europei a Bruxelles. Mi fa anche molto piacere essere in questa splendida città, un piacere ancora maggiore perché prima di rientrare a Roma il 1 agosto e di riprendere le mie attività all'ufficio del consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica con l'ambasciatore Cangelosi, sono stato per 4 anni e 4 mesi ambasciatore in Qatar, paese interessante ma certamente non comparabile alla bellezza che noi possiamo avere nelle nostre città italiane, che un mio amico qatarino definiva la perfezione assoluta. Una sera in una piazza italiana può veramente rappresentare, lui diceva, qualcosa di molto vicino alla perfezione assoluta, e credo che avesse assolutamente ragione. Non è facile parlare dopo una settimana di incontri che avete avuto ad alto livello. Ricordo quando alla scuola diplomatica mi trovavo dall'altra parte e arrivava il conferenziere il sabato per gli ultimi interventi. Era difficile per lui mantenere alta l'attenzione. Io cercherò di farlo raccontandovi dal di dentro il percorso dell'Unione Europea negli ultimi anni e la sfida di oggi, che è una sfida difficile, dall'altra, da un lato verso nuove competenze, come appena dicevamo, e però anche dall'altro verso una situazione che è alquanto instabile, che presenta alcune preoccupazioni che potremo certamente superare, ma che allo stato attuale, dobbiamo essere sinceri, non abbiamo ancora superato. Vorrei partire da una notazione di colore, che poi è anche abbastanza di sostanza, nel senso che in un paese che ho appena citato, il Qatar, alquanto lontano dall'Unione Europea, l'emiro del Qatar un giorno convocò gli ambasciatori dei principali paesi dell'Unione Europea e disse: dobbiamo fare qualcosa, io ho bisogno dell'Unione Europea. L'Unione Europea mi serve come fattore di stabilità, mi serve per compensare la fortissima alleanza che noi abbiamo con gli americani, che però è un'alleanza che possiamo vendere in meno alla nostra opinione pubblica rispetto a un'alleanza con gli antichi paesi dell'Unione Europea, e mi serve anche come esempio perché noi nel Consiglio di Cooperazione del Golfo stiamo cercando di riflettere alla condivisione di sovranità, quindi fare un po' il vostro percorso arrivando ad una moneta unica. Ovviamente abbiamo grosse difficoltà perché per esempio tra l'Arabia Saudita e il Qatar ci sono state in passato delle divergenze, ma ci rendiamo conto che il percorso che voi avete fatto dopo tante guerre e che avete completato con successo, noi possiamo certamente portarlo avanti. Questa cosa mi colpì molto perché l'idea che l'Unione Europea possa rappresentare un completamento delle alleanze per un paese lontano rispetto alla nostra sensibilità e possa rappresentare un fattore di stabilità sulla scena internazionale anche nella penisola arabica, è certamente di rilievo. Purtroppo, per chiudere questa parentesi, l'accordo fra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo ancora non si è concluso, e non per colpa dell'Unione Europea, ma perché, come il professor Monti dichiarò in un incontro che ebbe in Qatar ospite di un'associazione, di un think tank, è molto difficile per due associazioni negoziare quando la struttura istituzionale è completamente diversa. Cosa voglio dire? Il Consiglio di Cooperazione del Golfo ha solo un segretario generale che non ha alcun potere autonomo. L'Unione Europea, come sapete molto meglio di me, ha la Commissione. Voi sapete che c'è una distinzione fra competenze esclusive della Commissione e competenze degli Stati membri, ma anche quando si parli di proprietà intellettuale o quando si parli di questioni che sono nella competenza degli Stati membri, è la Commissione che presenta, che negozia e poi ritorna dagli Stati membri. Quindi avete un meccanismo unitario, avete un meccanismo che permette più facilmente il raggiungimento delle intese, cosa che con molte istituzioni, come il Consiglio del Golfo che ho appena citato, non c'è. Tant'è vero che diventa molto difficile per questi paesi accettare che uno di loro abbia un trattamento migliore su una data materia e non su un'altra, proprio perché non c'è questo collettore degli interessi comuni. Vorrei adesso ritornare all'inizio, e cioè a quello che per me è un momento decisivo degli ultimi anni dell'Unione Europea, che è il Consiglio Europeo di Nizza del dicembre del 2000. Come sapete, quegli anni erano anni decisivi, perché da un lato l'Unione Europea tendeva inevitabilmente ad allargarsi e stava per ricomprendere i paesi dell'Europa centro-orientale appena venuti fuori dal crollo dell'impero sovietico, più Malta e Cipro, e dall'altra l'Unione Europea doveva rafforzarsi, perché è chiaro, se noi siamo un club, oggi per esempio noi decidessimo di costituire un club, è evidente che prima di accogliere altre persone dovremmo rafforzare la nostra identità. E quindi l'idea delle istituzioni europee dell'epoca era proprio quella di rafforzare l'identità e le istituzioni dell'Europea in maniera tale da evitare che l'allargamento, si dice in gergo, diventasse diluizione dell'Unione Europea, e cioè che l'Unione Europea perdesse qualunque prospettiva di integrazione politica e diventasse una grande associazione di libero scambio con qualche istituzione comune. Si arriva al Consiglio Europeo di Nizza del 2000 e si ha una grossa delusione, perché il risultato del Consiglio di Nizza fu un risultato inferiore alle aspettative. Probabilmente era il metodo che era sbagliato, era il metodo puramente intergovernativo, quindi i ministri degli esteri, i capi di Stato o di governo, nel nostro caso in Italia il Presidente del Consiglio, e i delegati, che vengono in genere dai ministeri degli esteri o dalle presidenze dei vari paesi, che si chiudono in delle stanze e negoziano, senza alcun rapporto con la società civile, con le istituzioni rappresentative o con un rapporto indiretto, perché ovviamente ogni Parlamento, prima di decidere quale sarà la posizione che verrà tenuta in un Consiglio europeo, procede ad alcune audizioni, ma comunque è un rapporto alquanto indiretto. E io ero a Nizza nel dicembre del 2000, ne ho un pessimo ricordo, perché noi eravamo in una struttura davvero senza finestre, circondati dai manifestanti che urlavano contro la globalizzazione, quando invece l'Unione Europea aveva sempre pensato di poter rappresentare una risposta per governare la globalizzazione, una risposta per permettere un futuro migliore per l'Europa, ma anche per i paesi con cui l'Europa entra in contatto, un fattore, come ha scritto Mario Monti e anche Padoa-Schioppa, di prosperità e di sviluppo. Quindi vedere la protesta, anche violenta, a pochi passi dal centro del Consiglio, era effettivamente deprimente. E anche i risultati furono abbastanza deprimenti. Vi faccio un esempio per farvi capire il livello delle discussioni di Nizza. Nell'Unione Europea, come voi sapete, perché ho visto che avete avuto tante conversazioni anche su questi punti, la votazione si svolge tuttora con un sistema che attribuisce ad un dato stato un certo numero di voti, ma non è un'attribuzione scientifica, nel senso che i parametri sono quelli della popolazione, ma con peculiarità, perché fino a Nizza i quattro grandi paesi, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, avevano 10 voti. Immediatamente dopo la Spagna aveva 8 voti, eppure fra questi paesi e la Spagna e all'interno di questi paesi c'è una grossa differenza di popolazione. La Germania, dopo la riunificazione, ha più di 83 milioni di abitanti, la Spagna ne ha 43, mi sembra, Italia, Francia e Gran Bretagna sono sui 60 milioni. E lì si doveva decidere quale voto dare ai nuovi stati membri. E a un certo punto il presidente Chirac tirò fuori un fogliettino che attribuiva alla Spagna un numero, alla Polonia un numero di voto inferiore rispetto a quello della Spagna, pur essendo la popolazione uguale. Ne venne fuori una grossa polemica, il presidente del Consiglio, il presidente polacco, chiamò immediatamente i presidenti del Consiglio a Nizza, presenti a Nizza, e alla fine il presidente Chirac concluse che si trattava di un errore di battuta di una sua segretaria e si arrivò ad un sistema che per la verità fu fatto dagli italiani, un modello predisposto all'integrazione europea del Ministero degli Esteri, di cui io non mi vergogno affatto, nel senso che era l'unica soluzione possibile, un modello che attribuisce voti in una maniera diversa, sempre su scala numerica, 29 voti per i principali paesi e poi a scendere, ma che è estremamente complesso. E noi elaborammo questo modello sapendo che non era la strada giusta, ma sapendo che non c'era nessun'altra possibilità. Perché? Perché all'epoca la Francia non era pronta ad accettare la perdita della parità con la Germania, cioè Francia e Germania fin dall'inizio dell'integrazione europea hanno sempre avuto lo stesso voto all'interno del Consiglio. E il numero di voti è importante perché significa se io ho più voti posso più facilmente arrivare alla presa di una decisione a maggioranza qualificata. E se invece voglio impedire l'approvazione di una decisione posso creare una minoranza di blocco più facilmente se ho più voti. E quindi questo esempio, ve ne potrei portare tanti altri, è un esempio di un negoziato che non andò nella giusta direzione fin dalla sua nascita. Ci furono dei mesi un po' di disorientamento, poi si arrivò l'anno dopo al Consiglio europeo di Laeken a Bruxelles. Lì la musica cambiò completamente. Si disse l'Unione europea ha davanti delle grandi sfide, fare dell'allargamento un successo, prepararsi alle nuove sfide energetiche, ambientali, alle sfide, come si dice oggi, geopolitiche che derivano dalla fine della guerra fredda, dalla dissoluzione dell'impero sovietico e delle zone di influenza. Dobbiamo quindi avere un'Unione europea più legittima, più democratica. Per far questo dobbiamo cambiare completamente il metodo e si decise di avviare una riflessione per dare origine ad una convenzione. Convenzione che potesse preparare una Costituzione europea. Allora, lì si cambia completamente la prospettiva, si prescinde dal metodo della conferenza intergovernativa, che sarà soltanto l'ultimo passaggio, inevitabile, ma solo l'ultimo, e invece si convoca una convenzione con la rappresentanza non soltanto del Parlamento europeo, ma anche dei parlamenti nazionali, e la rappresentanza della società civile, la rappresentanza in audizioni che si ebbero a Bruxelles, dei principali centri di ricerca. E con un'iniziativa sul territorio che in Italia fu portata avanti dall'allora ministro Buttiglione e dal ministero degli esteri, dal ministro Frattini, per avvicinare i giovani soprattutto, ma in generale tutta l'opinione pubblica all'Europa. E come sapete ce n'era bisogno anche in Italia, perché fino a una decina di anni fa noi eravamo beneficiario netto dell'Unione Europea, cioè alla fine dell'anno prendevamo molti più soldi da Bruxelles di quanto non dessimo. Ma con la crescita, fortunatamente, di regioni come l'Abruzzo, il Molise, la Sardegna, che sono fuoriuscite dall'obiettivo 1, alla fine noi siamo diventati tra i principali contributori dell'Unione Europea e siamo in genere il terzo contributore in termini assoluti. In termini relativi il discorso è diverso perché gli olandesi e gli svedesi dicono appunto riportato quello che pagano sul prodotto nazionale lordo di essere contributori più di noi, ma in termini assoluti noi siamo i terzi, qualche anno anche i secondi, dopo la Germania e dopo la Francia. E quindi ovviamente quando si paga per qualcosa bisogna dimostrare il valore, certamente ideale, certamente politico, certamente di carattere generale, ma anche economico di quello che viene fatto. E dopo l'Aachen partì quindi questa grande convenzione che si riunì a Bruxelles sotto la presidenza di Giscard d'Estaing e di Giuliano Amato come vicepresidente e che, devo dire, in Italia andò molto bene perché noi in Italia si riuscì ad avere un approccio sostanzialmente bipartisan, come si dice oggi, sulle tematiche della convenzione. Gianfranco Fini fu il rappresentante della convenzione italiano alla convenzione e dopo quasi due anni di lavoro la convenzione elaborò la Costituzione europea. E questa Costituzione europea venne, direi proclamata, ma non è il termine esatto perché era una proclamazione ovviamente senza valore giuridico, l'ultimo giorno della convenzione, da Giscard d'Estaing e D'Amato, con l'inno alla gioia, e devo dire che la commozione in quella sala era grande, anche da parte di paesi dell'allargamento, che partecipavano a pieno titolo alla convenzione, per i quali l'Europa è una bellissima cosa, ma l'Europa viene vista molto anche in chiave antirussa. Mi spiego meglio, per un paese come un paese baltico, la Polonia, il passato comunque ha un peso molto forte e quindi inevitabilmente le condivisioni di sovranità che vengono decise in favore di Bruxelles vanno bene se queste portano soprattutto a una maggiore sicurezza di fronte alle minacce esterne. E questo punto, ma vi ritorneremo, è una delle difficoltà della politica estera di sicurezza comune dell'Unione, come si è visto anche nel caso recentissimo della Georgia, che pure ha permesso alla fine un compromesso più che accettabile. Dopodiché, dopo la Convenzione, si passa alla conferenza intergovernativa, che questa volta però deve semplicemente tradurre in forma definitiva i risultati della convenzione senza cambiamenti sostanziali. Non ci potrebbero essere cambiamenti sostanziali perché lì erano tutti d'accordo, i rappresentanti dei governi, i rappresentanti dei parlamenti nazionali, i rappresentanti della Commissione, i rappresentanti del Parlamento europeo. Quindi nessun governo aveva la forza politica o la legittimità per cambiare un testo che aveva avuto un così forte accordo. E difatti il testo che va alla conferenza intergovernativa durante presidenza italiana del secondo semestre del 2003 è sostanzialmente il testo della convenzione con piccole modifiche, viene poi finalizzato nella presidenza successiva, viene firmato come sapete a Roma e a quel punto si apre il gioco delle ratifiche. E su questo punto bisogna essere molto molto chiari perché è un punto essenziale. La Costituzione prevedeva delle forme un po' più raffinate di ratifica, che non arrivavano alle forme delle Nazioni Unite, due terzi di ratifica e chi si oppone non riesce a bloccare. Ma in ogni caso questo valeva per il futuro. Allo stato attuale valgono i trattati esistenti. I trattati esistenti dicono che affinché un trattato che modifica i trattati istitutivi vada in vigore e prenda vita, quindi occorre la ratifica unanime di tutti i governi, secondo le procedure interne che possono prevedere un passaggio parlamentare oppure un referendum. Ci fu un tentativo portato avanti da molti europeisti europei in vari paesi di prevedere un referendum unico in tutta Europa, in ogni singolo Stato, ma lo stesso giorno, in maniera tale da soppesare meglio la volontà di tutti i cittadini europei. Alla fine non fu possibile, perché ovviamente siamo comunque ancora di fronte, nella espressione i delors, ad una federazione di Stati-nazione, quindi ogni Stato ha la sovranità di decidere come procedere e i trattati dicono che ogni Stato può farlo. E quindi abbiamo avuto quello che sapete benissimo, cioè il referendum soltanto in alcuni stati e la risposta negativa che è venuta non in paesi da cui uno se lo sarebbe aspettato, paesi casomai piccoli che, come qualcuno ha detto con un po' di malignità, però non ingiustificata, sono piccoli, gli si può sempre chiedere di rivotare, come accadde per l'Irlanda e la Danimarca in passato. Non avevano capito bene. Fate un altro referendum, capirete meglio e voterete nel modo giusto. Qui invece abbiamo il voto contrario di due paesi fondatori. Abbiamo il voto contrario dell'Olanda, anzi più correttamente dei Paesi Bassi, e della Francia. Sulle motivazioni di questo si sono scritti decine di articoli e libri, e effettivamente è difficile dare una valutazione sintetica. Nel caso della Francia forse è un pochino più facile, perché la Francia ha sempre creduto nel progetto europeo, ma forse è stata un po' disorientata dall'apertura ad est, dal pericolo di un annacquamento o dal pericolo di una concorrenza sleale. Pensate ai manifesti sul povero idraulico polacco che avrebbe tolto il lavoro ai francesi. E nel caso dei Paesi Bassi è ancora più difficile, perché i Paesi Bassi sono un paese che ha beneficiato moltissimo dell'Unione Europea e che non ha mai avuto preoccupazioni anche con l'allargamento, non ha mai avuto preoccupazioni legate per esempio a un annacquamento dei poteri interni in materia per esempio penale. Voi sapete che in Francia per Maastricht ci dovette essere un referendum, perché se si spostano le competenze dalla Francia verso la condivisione europea, in certe materie come la giustizia e gli affari interni è necessaria una modifica costituzionale. Fatto sta che l'opinione pubblica non ha marciato, l'opinione pubblica ha avuto l'impressione in Francia e in Olanda di un progetto ancora una volta calato dall'alto, e questa volta invece non era affatto calato dall'alto, o forse hanno giocato altri fattori di politica interna su un referendum. Spesso si vota in un referendum pensando a equilibri interni e quindi questo può poi portare ad un risultato negativo. A questo punto, grande difficoltà, perché abbiamo una Costituzione europea che sostanzialmente, diciamoci la verità, muore, perché due paesi fondatori non hanno, le opinioni pubbliche non hanno accolto questo progetto, altri paesi avrebbero avuto difficoltà, ma ovviamente a quel punto era chiaro che era inutile andare avanti. E bisognava cercare allora di procedere, ancora una volta, salvando quello che era salvabile della Costituzione. E vi si è proceduto con il Trattato di Lisbona, come sapete. Io cercherò di darvi una visione d'insieme rapidissima, e poi lascerò molto spazio alle vostre domande, per farvi capire che sostanzialmente l'operazione è stata molto ben fatta. Nel senso che il 90% della Costituzione europea si è salvato, anche se oggi abbiamo non più una Costituzione ma un trattato. La differenza tra l'altro poi è puramente nominalistica, perché i costituzionalisti puri vi avrebbero detto che parlare di Costituzione per una federazione di Stati-nazione non è del tutto corretto, era più un'aspirazione. Ma la sostanza è sostanzialmente rimasta in gran parte la stessa. Le principali innovazioni le conoscete: un presidente dell'Unione Europea stabile, eletto per 2 anni e mezzo a maggioranza qualificata, quindi senza veto di un singolo Stato, e non più a rotazione semestrale. Questo è molto importante, perché pensate che cosa può accadere se in un momento molto difficile per gli equilibri geopolitici europei abbiamo come presidente di turno non la Francia, ma un piccolo paese di un'altra area geografica. È evidente che le prospettive cambiano completamente. E a quel punto sarà però il Presidente dell'Unione Europea. Certo, ci potranno essere le battute non sempre felici di qualche capo di Stato di paesi molto importanti fuori dall'Europa, che vedendo arrivare il Presidente della Commissione, l'alto rappresentante Solana, più il Presidente di turno di un piccolo paese, dice: quel signore chi è? Non lo conosco, non lo fate entrare. Ma al di là di questo aspetto minore, c'è un problema politico, che appunto avere come Presidente del Consiglio in una fase di crisi la Germania, la Francia, l'Italia è un conto, la stessa Gran Bretagna con tutte le particolarità britanniche, avere un paese casomai nuovo per cui il passato pesa e, come è stato detto ad altissimo livello in Italia, è giusto tener conto che il passato pesi, passato personale, politico degli stati, non possiamo dimenticarlo, fa parte di noi, ma sul passato non si può fondare una strategia politica. E quindi il superamento della presidenza a 6 mesi con il Presidente del Consiglio europeo è indubbiamente molto importante. È chiaro che poi bisognerà vedere come concordare il Presidente del Consiglio europeo con il Presidente della Commissione affinché i due non si facciano concorrenza, ma vi è spazio per tutti. Poi nasce, la Costituzione lo chiamava Ministro degli Affari Esteri dell'Unione Europea. Col Trattato di Lisbona torna al nome più indiretto di Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Sicurezza. Ma qui dobbiamo essere molto chiari, perché da un lato non possiamo fare dello stupido trionfalismo, perché anche con la Costituzione europea tutte le materie attinenti alla politica estera si decidono all'unanimità, e cioè se si parla di Cipro Nord, Cipro Turca, sapete il problema cipriota che purtroppo non è stato risolto e l'abbiamo incamerato portando Cipro greca, diciamo, all'interno dell'Unione, ma anche se adesso sembra la situazione migliorare, o qualunque altra questione difficile, lì si vota all'unanimità. E le scelte di ogni Stato sono indipendenti. Guardate il Kosovo. Il Kosovo è stato riconosciuto dalla grande maggioranza degli Stati europei, ma non da tutti. La Romania non l'ha riconosciuto. E il presidente rumeno, quando è stato in Italia pochi giorni fa, ha dichiarato alla stampa: noi siamo fieri di non aver riconosciuto il Kosovo, perché oggi abbiamo una posizione molto più forte per dire ai russi: come vi permettete di riconoscere l'Ossetia e l'Abkhazia? Mentre se avessimo riconosciuto il Kosovo, questo stesso discorso ai russi, avremmo avuto difficoltà a farlo, come voi americani, voi paesi dell'Unione Europea che avete riconosciuto l'avete fatto. Quindi, chiusa la parentesi, la politica estera dell'Unione resta all'unanimità, anche con la Costituzione europea. Però l'alto rappresentante, sia pure privato del nome di Ministro degli Esteri del Trattato di Lisbona, ha delle armi in più, che prima non c'erano e che possono aiutare a preparare meglio una posizione dell'Unione. Quali sono queste due armi? La prima è che lui è anche vicepresidente della Commissione, quindi ha due cappelli: cappello di alto rappresentante, quindi legato agli Stati membri, perché la politica estera resta intergovernativa, ma anche commissario e vicepresidente della Commissione per gli aiuti alla ricostruzione, per tutte le materie che una volta si chiamavano di primo pilastro. Oggi col Trattato di Lisbona i pilastri sono morti, quindi diciamo, fortunatamente, diciamo di sostegno economico e alla ricostruzione per le aree in crisi. E questo è già un primo fattore molto utile, perché l'alto rappresentante può favorire le scelte politiche che poi prenderà, perché come vicepresidente della Commissione ha facilità a decidere un'azione di sviluppo e ricostruzione in un dato paese. Una volta che ha fatto questo, gli è più facile, come alto rappresentante, proporre per esempio un'azione comune verso quel paese. Certo, l'azione comune deve essere approvata all'unanimità degli Stati membri, ma c'è già il precedente di quello che lui ha fatto a maggioranza come vicepresidente della Commissione. E poi c'è un'altra cosa importantissima, a cui il capo dello Stato tiene molto, e ha ragione, che è il servizio esterno comune. Voi in queste settimane avrete visto le complessità del servizio esterno dell'Unione. Oggi la Commissione ha delle rappresentanze all'estero che hanno suscitato la feroce ironia dei britannici, vari ministri degli esteri hanno scritto nelle loro memorie, poi andavo in un singolo paese dove c'era sempre il rappresentante della Commissione, il quale si faceva chiamare rappresentante dell'Unione Europea senza esserlo, più il paese era povero e disgraziato, più lui era importante perché aveva i soldi, io non sapevo lui cosa fosse, lui cosa facesse, lo chiamavo eccellenza, lui era contento. L'ironia è fortissima, però, ed è anche ingiustificata, perché le rappresentanze della Commissione, soprattutto nei paesi poveri, fanno tantissimo, ma tocca un punto politico. Noi oggi abbiamo all'estero la rappresentanza della Commissione, non abbiamo la rappresentanza dell'Unione Europea. Con il servizio comune esterno le cose cambieranno, perché avremo una cellula a Bruxelles che si irradierà anche verso l'esterno, verso le delegazioni, che sarà composta di funzionari della Commissione, ma anche di funzionari del Consiglio, per intenderci quelli che oggi lavorano con Solana, e funzionari dei servizi diplomatici degli Stati membri. Allora, questo che cosa significa? Significa, come in nuce era già accaduto all'epoca della crisi balcanica nella cellula di Solana, e che qui invece funzionerà ancora meglio perché sarà Commissione, Consiglio e Stati membri tutti insieme. Se io ho a Bruxelles un bravo collega che segue con l'alto rappresentante un paese delicato, questo ce l'avevo anche prima con Solana, ma lo ho all'interno di un servizio comune cui partecipano quindi l'alto rappresentante, i miei colleghi da Roma, da Parigi, da Bruxelles, cioè da Berlino, ma anche i rappresentanti della Commissione, alla fine io ho una cellula che può effettivamente definire una posizione dell'Unione. È chiaro che poi ci vorrà sempre un voto unanime nei gruppi di lavoro, il famoso gruppo PESC e poi il Consiglio Relazioni Esterne, il Consiglio Europeo per le cose più importanti, questo è inevitabile. Però io preparo una decisione che ha molte più possibilità di ottenere un avallo unanime da queste istituzioni, perché all'interno c'è una partecipazione di tutti. Quindi sulla politica estera ci sono dei grossi passi in avanti con Lisbona. Ci sono dei grandissimi passi in avanti con l'attribuzione della personalità giuridica all'Unione Europea. Anche qui l'ironia può essere molto facile. Voi sapete, perché siete studenti di scienze politiche e di giurisprudenza, mi auguro che molti di voi poi tenteranno il concorso in carriera diplomatica, ma questo è un altro discorso, sapete benissimo che la personalità giuridica non si dà. Non è che io mi posso attribuire la personalità giuridica viene data dagli altri stati. Però, siccome tutti sono pronti sulla scena internazionale a riconoscere la personalità giuridica all'Unione, il fatto che l'Unione dica di superare i pilastri, cioè la distinzione fra ciò che è comunitario, ciò che è intergovernativo e di essere una struttura unica, che può quindi anche aderire alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, è un grande passo in avanti. Grandi passi in avanti anche il valore vincolante alla Carta dei Diritti, ci torneremo dopo, le nuove disposizioni in materia di solidarietà energetica e riduzione dei consumi e diversificazione delle fonti energetiche, mutamento climatico, servizi di interesse generale, e poi le famose cooperazioni rafforzate. Su questo punto dobbiamo fare una precisazione, perché tocchiamo un punto che è veramente vitale per il futuro. Quale che sia questo futuro, anche se il futuro fosse molto meno brillante di quanto noi ci aspettiamo. La cooperazione rafforzata era già prevista nel Trattato di Amsterdam del 97. A Nizza, con un documento italo-tedesco, fu ancora migliorata. Con la Costituzione europea, ma anche con il Trattato di Lisbona, la cooperazione rafforzata diventa molto più facile. Che cos'è la cooperazione rafforzata? La cooperazione rafforzata è uno strumento che permette ad alcuni Stati di andare più avanti di altri sulla via dell'integrazione, lasciando però sempre la porta aperta. I due esempi, che per la verità sono spuri perché sono nati fuori dai trattati, ma poi sono stati riportati nei trattati, sono Schengen e l'euro. Noi eravamo fuori Schengen perché non eravamo pronti a livello informatico, siamo entrati e oggi siamo parte di Schengen. L'euro, noi siamo entrati nell'euro, non così per esempio i greci e gli sloveni, che però sono entrati subito dopo. E oggi c'è una materia che testimonia come la cooperazione rafforzata possa essere uno strumento per il futuro in tante cose. Partendo proprio dall'interno dei trattati, quindi non procedendo dall'esterno in maniera eterodossa e poi riportando i trattati, ma partendo dall'interno, e che è il divorzio. Perché voi sapete, basta leggere sulla stampa gli enormi problemi che purtroppo vi sono nei divorzi, non so perché, ma insomma italo-danesi, che sono dei casi piuttosto difficili, e in realtà non si capisce mai bene quale legge debba essere applicata. E allora 9 Stati membri, tra cui l'Italia, stanno andando sulla strada di una cooperazione rafforzata, cioè se non riusciamo a decidere su una questione così vitale a 27, noi andiamo avanti, troveremo delle normative che una volta per tutte decideranno qual è il foro competente e quindi procederemo su questa strada. Chi vorrà si unirà a noi, chi non vorrà resterà fuori. È ovvio che, detto così, è molto semplice, si potrebbe parlare per ore, ma se volete torniamo sulle domande, perché poi cosa succede delle istituzioni comuni? In parte già si vede con l'euro, cosa succede con il Parlamento europeo, che cosa fanno? Votano solo i parlamentari che fanno parte, che appartengono agli Stati membri che hanno approvato questa cooperazione rafforzata? Si aprono problemi enormi da un punto di vista istituzionale, però il sistema in qualche modo può funzionare soprattutto come stimolo. Quindi, in sintesi, il Trattato di Lisbona va avanti. Va avanti anche se non dobbiamo dimenticare, come ha detto lo stesso Presidente della Repubblica, il prezzo pagato con la riduzione delle ambizioni costituzionali dell'Unione e come forza e leggibilità del progetto europeo. E qui, scusatemi la parola, siamo proprio di fronte ad alcune meschinerie di bassa lega. E cioè, per evitare le perplessità di alcuni Stati membri, se voi prendete, voi che siete laureati o laureandi di materie che vi permettono di capire queste cose, prendete il Trattato di Lisbona, non capirete assolutamente nulla, perché sono tutti rinvii incrociati. Non c'è più il testo consolidato come era la Costituzione europea. Quindi il testo è sostanzialmente illeggibile. La Carta dei diritti. La Carta dei diritti, approvata a Nizza, importantissima perché crea uno spazio di valori all'interno dell'Unione e crea un rapporto strettissimo con il cittadino, scompare. Cioè viene allegata al trattato, ma non è più parte integrante del trattato. Giuridicamente mi direte non cambia niente, però comunque è una complicazione. Non solo, ma poi si è dato alla Gran Bretagna e alla Polonia la possibilità di un cosiddetto opting out, cioè la Carta dei diritti non si applica in Gran Bretagna ed in Polonia. Non solo, se vi andate a leggere le dichiarazioni che questi due paesi hanno voluto, sono totalmente irritanti, sono dichiarazioni formulate in articoli che di giuridico hanno poco, in cui sostanzialmente si dice che in nessun caso, mai e poi mai, la Carta dei diritti potrà essere invocata davanti ai loro parlamenti o, ancora di più, davanti alle loro giurisdizioni. Ancora, un'altra meschineria è la scomparsa del riferimento alla bandiera, all'inno e al motto europeo, uniti nella diversità, che tra l'altro era nato a seguito di un concorso in Europa a cui avevano partecipato studenti, opinion maker, tutti, e questo motto aveva avuto poi un'approvazione unanime, uniti nella diversità. E poi anche questioni più tecniche. Per esempio, il rinvio della doppia maggioranza. E qui dobbiamo fare una breve parentesi. Vi chiedo un po' di attenzione perché l'argomento è molto ostico. Io vi ho spiegato come funzionava il sistema di voto prima, e cioè ogni Stato aveva un certo numero di voti, si doveva raggiungere una maggioranza qualificata se c'era una minoranza di blocco. Questo sistema, abbiamo visto, non poteva più funzionare. Ed il motivo per cui a Nizza la delegazione italiana aveva presentato un modello che poi fu accolto, cosiddetto modello Gazzoletti-Buccino, non era perché noi fossimo convinti che fosse una buona cosa, ma perché non si poteva rompere il principio primo della parità nel numero di voti fra Francia e Germania. 10 ciascuno, 29 ciascuno nel modello italiano. Con la Costituzione europea, fortunatamente, è passato il principio che questi bizantinismi nell'Unione a 27 non possono più funzionare. E quindi c'è una cosa molto semplice. Ogni Stato vale uno, ma ogni Stato porta con sé la sua popolazione. Quindi, per raggiungere validamente una decisione, mi serve il voto della maggioranza più uno degli Stati membri, a 27-14. Questa maggioranza deve rappresentare almeno il 55-65%, secondo i casi, della popolazione dell'Unione. Ed è un sistema molto semplice, perché è chiaro che se io, così parlando in maniera colloquiale, senza registrazione, tanti nanetti che si mettono d'accordo, 15 Stati membri che sono in favore di una direttiva che toglie dal mercato, è un argomento di attualità, tutte le macchine molto inquinanti. La Germania si alzerà e dirà: voi siete pazzi, perché voi siete 15, ma non rappresentate la maggioranza della popolazione. Quindi la doppia maggioranza significa che ogni decisione, per essere validamente assunta, deve rappresentare, deve avere il voto della metà più uno degli Stati membri. Quindi ogni Stato ha un voto, la Germania come Malta, il più grande come il più piccolo. Ma allo stesso tempo questi voti devono incorporare la maggioranza della popolazione europea. È un sistema logico, trasparente, semplice, è un sistema che anche i francesi hanno accettato e devo dire che questa loro decisione è stata molto apprezzata, perché in questo modo hanno in qualche modo perso la parità con i tedeschi. Prima avevano 10 voti ciascuno, ne hanno avuti poi 29 ciascuno, o 28 mi pare con lui. Oggi hanno un voto Francia e Germania, però la Francia pesa per 60 milioni di abitanti, la Germania per 83 milioni di abitanti, quindi la parità è scomparsa. A Lisbona, per tener conto dei polacchi, tutto questo è rimasto, ma è stato rinviato al 2014 e per certi aspetti al 2017. E si è mantenuto anche dopo il 2017 l'applicazione di una clausola che all'epoca vollero gli spagnoli, la cosiddetta clausola di Ioannina, che dice che anche quando si voterà dopo il 2014 con il sistema semplice e chiaro della doppia maggioranza, se gli stati che si oppongono non riescono a bloccare, perché non raggiungono la minoranza di blocco, ma sono vicini, quindi falliscono per poco, hanno diritto a chiedere un periodo di riflessione in cui si rifletta ulteriormente su questa decisione. Quindi un'ulteriore complicazione del processo decisionale. E questo crea problemi perché, come sapete, con il Trattato di Lisbona scompare la procedura di cooperazione col Parlamento europeo e tutte le materie più importanti vengono decise in codecisione col Parlamento europeo. Quindi vota il Consiglio, vota il Parlamento, se non sono d'accordo c'è un comitato di conciliazione e poi si vede cosa succederà. È chiaro che votare fino al 2014 all'interno del Consiglio con queste norme che non sono quelle della doppia maggioranza crea una qualche complicazione. All'interno di Lisbona c'è poi un meccanismo per rafforzare la sussidiarietà, e cioè si dà una voce maggiore ai parlamenti nazionali. Vi ricorderete tutte quelle polemiche che si sono avute in tanti paesi, anche in Italia, l'Unione Europea che fa troppo poco dove dovrebbe fare, che fa troppo dove dovrebbe fare meno, in altre parole eccessiva regolamentazione, le famose critiche sulla curvatura degli zucchini e delle banane, che solo in parte sono vere, e invece sono vere le critiche, a mio avviso poco giustificate, su una cosa un po' macabra come la stagnatura delle bare, cioè per vendere una bara in tutta Europa occorre che questa bara sia totalmente stagna. Critiche terribili, si potrebbe rispondere che è giusto, perché per motivi sanitari se io compro una bara a meno prezzo dalla Romania o da Cipro devo comunque poter comprare una bara che non mi crea problemi sanitari. E comunque tutto questo si è superato con la Costituzione e poi con Lisbona, perché innanzitutto si è dato alla Commissione potere regolamentare, quindi come avviene nei nostri stati, il Parlamento decide su una legge importante. E poi tutta la parte regolamentare se la fa il governo. Quindi la distinzione fra, oggi la fa l'Europa, ma una volta la facevamo noi, fra la frutta di categoria 1, categoria 2 e categoria 3 che vedete sulle cassette di frutta, viene fatta, verrà fatta anche in Europa per via regolamentare, quindi non più attraverso il Parlamento europeo. E questa è una cosa assolutamente giusta e assolutamente accettata da tutti. E nello stesso tempo si crea una dialettica con i parlamenti nazionali, per cui si cerca di garantire che il Parlamento nazionale possa controllare il rispetto della sussidiarietà, e cioè che se una norma debba essere decisa ed attuata a livello più vicino ai cittadini, quindi a livello dello Stato o addirittura della Regione o addirittura del Comune, non deve essere l'Unione Europea ad intervenire. Quindi i parlamenti nazionali verranno informati, potranno in qualche modo alzare un cartellino giallo che rallenterà la procedura, questo cartellino potrà diventare rosso soltanto se gli Stati membri prenderanno in considerazione le perplessità espresse dai loro parlamenti. In sintesi, quindi, il Trattato di Lisbona è comunque un grosso passo in avanti, ma è un grosso passo in avanti di cui rischiamo di non fare assolutamente nulla, perché, come sapete molto meglio di me, vi è stato un voto contrario dell'Irlanda. Nessun paese si doveva pronunciare con referendum, ma perché le leggi interne così dicevano, ma in Irlanda vi è una normativa per cui per qualunque trattato istitutivo o modificativo dell'Unione Europea gli irlandesi devono esprimersi con un referendum. Come ricorderete, già a proposito di Nizza, gli irlandesi avevano detto no. Il precedente era quello dei danesi con Maastricht, ma all'epoca erano stati soli. Sono un paese simpatico, legato molto anche all'Europa del Sud per tanti motivi. Gli si è detto simpaticamente: voi rappresentate l'1%, all'epoca forse erano il 3% della popolazione europea, non potete bloccare tutti, cioè potete farlo giuridicamente, ma politicamente fate ridere, e quindi dovete ripensare al vostro voto e rivotare. Casomai noi vi diamo qualche dichiarazione cosmetica. Fu fatto per gli irlandesi, in cui si dice che, non so, nulla nella legislazione europea renderà mai obbligatorio per uno Stato membro ammettere l'aborto, oppure altre cose che non sono accettabili per quella coscienza nazionale, oppure nulla inciderà sulla neutralità irlandese. Loro rivotarono e il problema fu risolto. Oggi purtroppo è molto diverso. È molto diverso perché loro hanno votato no dopo che francesi ed olandesi, quindi paesi molto popolosi e comunque paesi fondatori, hanno detto no alla Costituzione. È vero che il Trattato di Lisbona non è la Costituzione, ma tutti sanno che al di là delle meschinerie di cui parlavo prima, il Trattato di Lisbona è il 90% della Costituzione. E quindi che cosa fare? Francamente la risposta non ce l'ha nessuno, perché gli olandesi, gli irlandesi sono i primi a essere confusi. Al Consiglio europeo del 15 ottobre si spera che il primo ministro e il ministro degli esteri irlandese possano fornire qualche indicazione, ma francamente non vedo quale, perché mi sembra di capire che un altro voto non si potrebbe tenere con successo, e una seconda bocciatura sarebbe la campana a morto del Trattato di Lisbona, a meno di non procedere a scenari che non sono più giuridici, ma sono rivoluzionari. In altre parole, uno scenario rivoluzionario significa dire agli irlandesi: guardate che se voi votate no un'altra volta, questo è un voto non solo contro Lisbona, ma anche contro l'Unione Europea. E quindi a quel punto ve ne andate. Loro potrebbero rispondere: ma giuridicamente questo è impossibile, perché il diritto di recesso è previsto solo dalla Costituzione e dal Trattato di Lisbona, ma non è previsto dai trattati che reggono oggi. Però, ripeto, si aprirebbe uno scenario rivoluzionario, e come voi sapete la rivoluzione prescinde dal diritto, anzi, come diceva un grande professore toscano, che poi dopo essere stato al Cairo ritenne che l'unica città in Italia dove poteva vivere era Napoli, che era il professor Quadri, che ha creato poi la grande tradizione dei giuristi internazionalisti napoletani, da Ferrari Bravo a Giardina, a Sico, a Conforti e tanti altri. E, appunto, sarebbe uno scenario rivoluzionario, uno scenario completamente diverso. Ma attenzione però, perché questo scenario rivoluzionario potrebbe anche innestare delle reazioni in altri stati. Voi sapete che ci sono due stati che hanno dei problemi col Trattato di Lisbona, sono la Repubblica Ceca e la Polonia. Uno non ha ancora ratificato, l'altro sì, ma è in attesa della firma del Presidente. La Germania è un paese europeista in massimo grado, si può dire che la nuova Germania dei dopodrammi del secondo conflitto del nazismo è fondata sull'Unione Europea. Però c'è oggi un ricorso alla Corte Costituzionale per decidere del rapporto fra giurisdizione interna e diritto europeo, e quindi della compatibilità dei trattati europei con l'ordinamento interno. Questo è un tema che è affascinantissimo e che in Italia il professor Conforti ha risolto, direi, per sempre. Il professor Conforti arriva a dire che una norma europea contrastante con una norma nazionale, la norma nazionale deve essere disapplicata automaticamente dal giudice, perché la norma europea ha maggiore cogenza. Tra il contrasto fra una norma costituzionale e una norma europea, che è un contrasto pesante, perché la Costituzione è la Grundnorm dello Stato, si può risolvere, dice il professor Conforti, soltanto pensando di lasciare l'Unione Europea, ma fino a quando siamo dentro, la norma costituzionale europea, penso per esempio alla Carta dei diritti, dovrebbe prevalere. In Germania le cose non sono arrivate a questo punto, c'è questo ricorso alla Corte, su questo punto sono ottimista per la verità, mentre per quello che può succedere in Polonia, in Repubblica Ceca, lo sono meno, soprattutto legato all'Irlanda, perché è chiaro che fino a quando l'Irlanda non risolve il suo problema, gli altri si nasconderanno dietro l'Irlanda. Se vi fosse uno scenario rivoluzionario, gli altri a loro volta si potrebbero nascondere dietro la punizione, tra virgolette, dell'Irlanda, e potrebbero dire: no, a questo punto chiediamo anche ai nostri cittadini cosa pensano, facciamo dei referendum. Quindi la situazione non è facile, la situazione è complessa ed è contraddittoria, perché da un lato abbiamo certamente un grande bisogno di Unione Europea, soprattutto nella fase geopolitica che si è aperta nel nostro continente e nelle difficoltà di un mondo unipolare imperniato soltanto su una potenza e su qualche potenza di contorno, perché vi è bisogno dell'Unione Europea sulle politiche. E perché non ci dimentichiamo una cosa? Noi siamo oggi in una federazione di stati-nazione, la definizione di Delors è valida, ma abbiamo qualcosa di altamente federale, che è l'euro. Quindi abbiamo un'ulteriore contraddizione, perché abbiamo una organizzazione istituzionale che ha delle difficoltà, che si trova ad un bivio, che sembra aver perso, non in Italia, non in Germania, non in Francia, ma in molti paesi, l'impostazione federalista pura, e cioè verso condivisioni sempre maggiori di sovranità, e nello stesso tempo abbiamo il massimo di ciò che è federale, cioè una moneta unica. E questa situazione è, e qui esprimo una mia opinione personale, molto rischiosa. Molto rischiosa perché alcuni difetti che si imputano all'euro possono anche derivare dal fatto che una moneta unica, con soltanto, per dirla con Padoa-Schioppa, il pedale del freno e non il pedale dell'acceleratore, senza una vera e propria politica economica unica e senza la possibilità di grandi trasferimenti come avviene in America, negli Stati Uniti, cioè nelle aree valutarie ottimali, così chiamate, e questo può comportare delle difficoltà, e nei periodi di crisi queste difficoltà possono allontanare l'opinione pubblica dall'Europa. Quindi concludo lasciando lo spazio alle vostre domande, che credo potrebbero avere un valore aggiunto per voi, soprattutto se sfruttate di me l'esperienza diretta dei negoziati, perché su altre cose avete avuto degli interlocutori molto più qualificati di me, però su questo punto potete avere una visione dall'interno. Non faccio previsioni, il momento è certamente difficile. Vorrei chiudere con una citazione di François Mitterrand, il quale diceva a Strasburgo davanti al Parlamento europeo: ciascuno di noi e ciascuno dei nostri popoli, per quanto possa essere ricco il suo passato, per quanto possa essere solida la sua volontà di vivere, non può da solo pesare con quel peso che è necessario per il presente e per l'avvenire degli uomini su questa terra. Insieme invece possiamo farlo. Ma aggiungeva: nous sommes dans une phase où le destin hésite encore. Il destino esita ancora. E con queste parole il Presidente della Repubblica ha chiuso il suo intervento agli Stati Generali dell'Europa il 21 giugno del 2008. E aggiungeva: se tardassimo o tornassimo indietro, perderemmo l'appuntamento con la storia. Come europei non possiamo permettercelo e non dobbiamo farlo. Mi fermo qui e mi auguro davvero di poter rispondere a molte vostre domande, anche strane e anche particolari e eterodosse.